Come abbiamo visto l'ultima volta, quindi 15 giorni fa se non sbaglio, ognuno di noi occupa una posizione all'interno della società e questa posizione deriva da una serie di caratteri che sono in parte disponibili e in parte no. In che senso? Nel senso che parte deriva dalla propria famiglia, quindi dal tessuto di appartenenze precedenti, dal lignaggio della famiglia stessa, e su questo non c'è molto da fare perché in linea di massima quello è, e parte invece deriva da quelli che sono gli status acquisiti, come abbiamo visto, ovvero sia il fatto che noi possiamo decidere se fare un certo tipo di professione oppure un'altra, se laurearci o meno in qualche tipo di materia, e queste cose influenzano il nostro prestigio. Lo chiamiamo anche capitale sociale, oggi come oggi, però il capitale sociale non è, diciamo che è un'espressione un tantino fuorviante per certi versi, perché appunto risottopone tutto il discorso a una logica economica. Che capitale è un termine evidentemente piuttosto economico, che deriva dalle teorie di Marx, come probabilmente saprete, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parlare di capitale sociale di fatto equivale a rimonetizzare tutta una serie di cose che non necessariamente devono essere considerate da un punto di vista esclusivamente economico. Che succede con lo status? Perché è così importante? Credo che dovremmo già averlo in qualche modo capito dall'altra volta, nel senso che appunto una delle nostre attività spontanee, quasi meccaniche, quasi automatiche, è quella di assegnare agli altri uno status previsto, ovvero sia decidere loro dove sono rispetto a noi. E questo è importante perché decidere dove sono gli altri rispetto a noi ci permette di sapere più o meno come comportarci nei loro confronti. Perché, che ci piaccia o no, noi ci comportiamo secondo dei codici, secondo delle grammatiche particolari. Se riteniamo che l'altro sia più o meno al nostro livello, adotteremo dei modi amichevoli, dei modi non troppo formali, tutta una serie di comportamenti di questo genere. Se riteniamo che l'altro sia invece molto superiore a noi, adotteremo altre strategie, altre strategie di comportamento, e soprattutto saremo in grado di decidere se l'altro può esserci utile per qualche motivo, se c'è anche una convenienza pratica nel frequentarlo, se c'è un pericolo, insomma tutta una serie di informazioni che sono importanti per la nostra vita quotidiana e per i nostri affari in senso anche lato. La questione è: come faccio io a decidere qual è lo status degli altri? Abbiamo visto la volta scorsa, credo, che lo status veniva proclamato nelle società tradizionali, ovvero sia c'erano tutta una serie di insegne, di segni, di messaggi più o meno evidenti che si lanciavano per far sì che gli altri sapessero con chi si aveva a che fare. Quindi c'erano coccarde, c'erano nastri, c'erano modi di vestire, c'erano abbigliamenti particolari, capi di abbigliamento particolari, e quindi questo in larga misura minimizzava il dubbio. Tra l'altro c'erano anche delle leggi piuttosto stringenti per chi falsificasse il proprio status, perché era piuttosto evidente che cominciava a diventare un tipo di menzogna, se non proprio di truffa, perché pretendere di essere qualcuno ovviamente ha delle conseguenze, e questo è il punto. Cioè far finta di essere qualcun altro, oggi come oggi, può sembrare quasi un gioco, ma non lo è affatto, perché porta con sé delle altre cose che accadono. Porta con sé il fatto che gli altri nei tuoi confronti si comportano in un certo modo, e tu lo sai, lo fai apposta evidentemente, no? Quindi nelle società tradizionali lo status è molto più ovvio, molto più chiaro e molto più evidente di quanto non accada nelle nostre. Le nostre, come abbiamo visto, diventano più o meno come sono diventate oggi a seguito del fenomeno dell'industrializzazione. Ovvero sia, nel momento in cui c'è bisogno di far accedere larghe masse di individui a una nuova professione che non era contemplata nel sistema delle professioni tradizionale, il sistema delle professioni di fatto salta e quindi quasi tutti possono prima o poi decidere di fare altro rispetto a quello che facevano i genitori. Lo status professionale diventa da ascritto acquisito. E sulla scorta dello status acquisito professionale poi anche gli altri pian piano diventano simili. Quindi si può scegliere quale religione adottare, si può scegliere chi sposare, si può scegliere dove andare ad abitare, insomma tutta una serie di cose che per noi sono ovvie, ma che nella storia dell'umanità ovvie non erano per niente. E vi ricordo che per la nostra stessa cultura erano ovvie in modo molto relativo, nel senso che ancora fino agli anni 50 in Italia si pagava il dazio per passare da un comune all'altro. Quindi non era una cosa che potevano permettersi tutti ed era appunto un modo per cercare di tenere la gente ferma nei posti dove era. Il tenere la gente ferma ha anche evidentemente delle funzioni di controllo sociale, perché se sai dove sono i vari soggetti, bene o male, sai dove trovarli, sai come fare a farli pagare, e tutta una serie di cose che appunto sono nate per questa ragione. Tenete presente che il sistema moderno degli alloggi e degli indirizzi risale a fine Settecento anche lui. Prima non c'erano i numeri civici, non c'erano gli indirizzi, mancava più o meno tutto, si andava per conoscenza diretta, cioè tu andavi da qualche parte e cominciavi a chiedere scusa, conosci Giuseppe il figlio di Fabrizio? E quelli dicono dovrebbe abitare, e cominciava tutta una specie di, come dire, consulta generalizzata che spesso e volentieri serviva anche a proteggere i vari soggetti. Cioè se quello a cui chiedevi riteneva che tu cercassi Giuseppe figlio di Fabrizio per motivi non particolarmente opportuni, te mandava da qualche altra parte oppure ti portava in un'imboscata e te corcavano le botte, insomma c'erano tutta una serie di cose particolari che quando comincia la organizzazione statale più seria, come abbiamo visto a seguito della razionalizzazione dell'industria, degli orologi, tutte queste cose, impone ai governi di fermare la gente da qualche parte. Perché? Perché così si possono, per esempio, riscuotere le tasse, cosa che prima era abbastanza avventurosa, perché se non sapevi dove andare a pescare nessuno, veramente. Ovviamente, quindi, vengono messi i nomi delle strade, che non c'erano, vengono messi i numeri degli alloggi, che non c'erano, e gli operai che vanno a mettere i nomi delle strade ci vanno con la scorta dell'esercito, perché li uccidevano. La gente non era dell'opinione che qualcuno arrivasse e mettesse il nome alla sua strada. La sua strada era la sua strada, c'era da girarci intorno più di tanto. Quindi è un, come dire, un processo di razionalizzazione, di disciplina generalizzata della città e del modo di vita che è funzionale a delle esigenze di controllo e di potere. Non è semplicemente fatto perché sia più semplice trovarsi, perché sia più facile individuare le varie persone per motivi generali. È fatto per poter trovare la gente e soprattutto per renderla sempre più dipendente. La città con questo tipo di strategie diventa un posto che dipende da qualcos'altro, mentre prima era un posto autonomo. Cioè la città fino al 1700, fino ai primi dell'Ottocento, era un posto dove si poteva sostenere un assedio con le risorse interne, perché c'erano pozzi d'acqua, c'erano campi, c'erano allevamenti di animali, non sarà stato il granché da un punto di vista igienico probabilmente, però di fatto la città era autonoma. Con la nuova organizzazione la città dipende da tutto quello che la circonda, perché non è più in grado di allevare nulla, non è più in grado di coltivare nulla, i terreni vengono ovviamente bonificati e resi edificabili, oppure ricoperti con asfalto e strade, eccetera, eccetera. La città quindi diventa l'emblema della dipendenza da qualcos'altro e il cittadino della città diventa dipendente. Se ci fate caso, noi siamo tutti sempre più dipendenti da questo punto di vista, nel senso che noi possiamo usufruire di tutta una serie di servizi, tutta una serie di cose che ci sembrano ovvie ma non lo sono, quindi vi invito a rifletterci in proposito, ma lo possiamo fare in un certo posto. Noi abbiamo l'elettricità, ma ce l'abbiamo a casa, abbiamo il sistema di TV senza filo satellitare, ma ce l'abbiamo a casa, abbiamo il gas, ma ce l'abbiamo a casa, cioè tutti questi servizi di fatto concorrono a fermarci da qualche parte e ci rendono dipendenti da sistemi che non siamo in grado di comprendere né gestire. Se non c'è il gas non è che possiamo risolvere noi, dobbiamo telefonare a qualcuno, aspettare che qualcuno mandi eventuali squadre in soccorso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto la costruzione del regime moderno, che è quello in cui viviamo noi, è una costruzione che passa per diversi stati di espropriazione del cittadino da tutta una serie di sue caratteristiche che fino ad allora erano normali. Tenete presente che fino a fine 800 in America, negli Stati Uniti, quindi dove sappiamo essere fondamentalmente la patria del consumismo, il consumo delle famiglie equivaleva al 9% di quello attuale. Quindi vuol dire che le famiglie erano in grado di risolvere il 90% delle proprie esigenze in modo autonomo. Si tessevano le stoffe, si cucivano i vestiti, si allevavano gli animali, coltivavano, insomma, uscivano per comprare due o tre cose che proprio non c'era verso di fare a casa, ma l'equilibrio era completamente diverso. Oggi le famiglie americane dipendono, per dire, il 120% dall'esterno. Non so se possiamo allargare così la questione, ma di fatto almeno il 100%, nel senso che nessuno di noi è in grado più o meno ormai di fare granché. La cosa sta cambiando, se ci fate caso, con i vari costumi nuovi e le nuove tecnologie e soprattutto le nuove sensibilità. Molti hanno ricominciato a farsi il pane, per esempio, molti hanno ricominciato a farsi lo yogurt a casa, molti hanno piantato un orto in terrazzo. Quindi, per molti versi, stiamo assistendo ad un cambiamento, un'inversione di ruolo abbastanza interessante per quello che riguarda i costumi metropolitani. Soprattutto ci sono gli orti comuni. Non so se qui da queste parti non ne ho visti molti, ma probabilmente la campagna è qui, quindi non è un grosso problema. Però a Roma ci sono tutta una serie di nuove situazioni dove campi abbandonati, eccetera, eccetera, sono stati riconvertiti in orti comunitari, in giardini, ci sono di nuovo greggi di pecore che vanno in giro, cosa effettivamente anche comica per certi versi, perché trovarsi in fila con le pecore a Roma lascia un po' perplesso, insomma, devo dire. Però comunque tutta una serie di nuove manifestazioni che in qualche misura sembra stiano rimodificando un tantino la questione. Però resta di fatto, appunto, che l'intera strutturazione della vita moderna è volta al controllo, è volta alla disciplina. Questo l'abbiamo già detto, è anche l'ispirazione che fa ripartire lo sport. Quindi, come vedete, vi trovate da molti punti di vista in linea con quello che è il comportamento generale della modernità. Però questo con cosa comporta, tornando al discorso da cui siamo partiti? Comporta che nel momento in cui gli status diventano acquisiti e quindi c'è una maggiore libertà formale, perlomeno, diventa complicato capire chi si ha di fronte, perché non siamo più in grado di leggere nessun tipo di segno, non c'è più nessun obbligo di andare in giro appunto con i nastri e le cose. E quindi l'incontro con l'estraneo per strada diventa di fatto un problema serio. Tenete presente che il livello di violenza nelle metropoli è sempre stato piuttosto elevato. Se voi andate a leggere i diari dell'epoca, quindi dell'Ottocento, dei primi del Novecento, ci sono tutta una serie di consigli estremamente accurati da parte di genitori per figli o figlie, da parte di amici che cercano di rendere edotti altri loro amici che vanno per la prima volta in città, su tutti quelli che possono essere i rischi dell'andare in giro per la città, quindi dell'attraversare certi quartieri, dell'uscire in certi momenti della giornata. Insomma, la metropoli viene regolarmente percepita come uno spazio pericoloso, per certi versi. Okay? E ancora oggi, attento a non parlare con questo, a non parlare con quello, a non dare confidenza agli sconosciuti, a non fermarti in posti bui, eccetera, eccetera, continua in qualche misura a valere come discorso questo. E, ovviamente, ripeto, è anche una conseguenza del fatto che mancano dei nuovi strumenti e, se vi ricordate, mancano anche, o perlomeno aumentano, le occasioni di incontro. Abbiamo detto che nella vita precedente, quindi nelle culture tradizionali, il cittadino medio, l'uomo medio, conosceva sulle 300 persone in tutta la sua vita. Nel momento in cui arriva nella metropoli, il cittadino medio incontra migliaia di persone in un colpo solo, per cui non possiamo neanche parlare di quante persone incontriamo noi nella nostra vita, sono milioni fondamentalmente. È chiaro che nei confronti di queste migliaia di persone non possono valere gli stessi rapporti che si avevano precedentemente con le 300 persone, no? Il grado di conoscenza, il grado di intimità, il grado di informazione nei confronti di queste persone è completamente diverso. Abbiamo parlato di rapporti primari e secondari? Mi serve di qualcosa? Vabbè, ribadiamo. Allora, per capire un po' meglio questo discorso è opportuno usare questa categoria, questa categorizzazione, che distingue i possibili rapporti intrattenibili con gli altri in primari e secondari. Come credo di avervi detto, la sociologia da questo punto di vista non è particolarmente originale. Noi usiamo primario e secondario per 250.000 ragioni, che hanno più o meno a che fare con la stessa radice di senso, ma comunque rischiano di essere anche un attimo fonte di confusione. Allora, nella fattispecie, i rapporti primari sono rapporti che chiamiamo face to face. Ragazzi, non voglio essere costretto a ricordarvi che nessuno vi trattiene in quest'aula. Se volete farvi quattro chiacchiere, c'è la porta, andate liberi. La giornata è anche tutto sommato piacevole, a parte il freddino. Quindi. Allora, dicevamo, i rapporti primari e i rapporti secondari. Rapporti primari, rapporti face to face, rapporti che implicano un rapporto qualitativo con l'altro, ovvero sia io lo frequento perché è lui o lei, evidentemente, no? Rapporti primari sono rapporti familiari, in prima battuta, perché è ovvio che il nostro modo di rapportarci con parenti, genitori, fratelli, eccetera, eccetera, salvo casi disgraziati, è diverso che il modo con cui ci comportiamo nei confronti degli estranei. Ma vale anche per gli amici e vale anche evidentemente per le nuove famiglie che costruiamo, perché i partner si presume vengano scelti per ragioni umane, no? Questo che vuol dire? Vuol dire che noi frequentiamo appunto queste particolari persone non per quello che fanno, ma per quello che sono. E quindi i rapporti che noi costruiamo con queste persone sono unici, non sono ripetibili. Cioè, se loro due fossero amiche, sarebbero loro due le amiche. Se anche ce ne fosse una che assomiglia a lei, non è che sarebbe necessariamente amica sua. Perché quello che conta è lei, con la sua esperienza, la sua storia, il suo carattere, le sue caratteristiche anche fisiologiche, eccetera. Ok? Quindi i rapporti primari sono rapporti che vengono intrattenuti per il piacere, l'importanza, l'affetto, l'amore, l'attrazione, quello che vi pare, che noi proviamo per l'altro. E sono di conseguenza rapporti numericamente esigui. Difficilmente si può essere veramente amici di più di un tot persone. Ok? I rapporti primari sono anche rapporti impegnativi. Come vedremo più tardi, hanno una serie di aspettative, generano una serie di aspettative molto importanti e che ci vincolano. Noi siamo disposti spesso e volentieri a sacrificare cose che apparentemente potrebbero essere più importanti da un punto di vista astratto per venire incontro all'amico, per venire incontro al partner, per venire incontro al parente in difficoltà. Siamo in grado di sacrificare risorse monetarie, tempo, altri rapporti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo ovviamente, e non solo lo facciamo noi, ma sappiamo che l'altro se lo aspetta. No? Se un amico è in cattive condizioni mentali, di fisiche o quello che vi viene in mente, spesso e volentieri noi lasciamo ciò che abbiamo da fare per aiutarlo, per stargli accanto, per fare quattro chiacchiere, per portargli qualcosa a casa, insomma tutta una serie di vincoli che derivano in un certo senso dalla qualità del rapporto primario. Il rapporto primario per questa ragione non è ben visto dall'economia, come vedremo, perché l'economia corrente auspica, come saprete, la massima flessibilità, la quale flessibilità tradotto significa mancanza di legami, tant'è vero che gli inglesi la definiscono no strings attached, cioè senza nessun tipo di cosa che mi trattiene. Evidentemente i rapporti primari trattengono, cioè se tu devi scegliere tra la professione e rimanere a casa con un sistema d'amici ben ramificato, una famiglia piacevole, un tuo partner, hai qualche esitazione ad andare via dall'altra parte del mondo. Se tu non conosci nessuno e sei solo come un cane, sei perfetto, perché puoi essere sbattuto da Rio de Janeiro fino a Tokyo senza nessun problema, senza nessuna, ma praticamente, informazione preventiva e via discorrendo. Quindi, di fatto, come vedete, c'è dal punto di vista dell'ottica prevalente lavorativa una opposizione nel confronto verso i rapporti primari. La quale opposizione, vedremo, è in qualche misura suicida, perché i rapporti primari sono fondanti per quello che ci riguarda. I rapporti primari sono una sorgente di benessere ben superiore a quello che ci può apparire da un punto di vista semplicemente superficiale, perché i rapporti primari sono quelli che in qualche misura consolidano la nostra identità. Perché nel rapporto primario noi siamo oggetto d'attenzione perché siamo noi, non perché sappiamo fare qualcosa, non perché abbiamo qualcosa, non perché ci sono ragioni esterne. Se qualcuno ci telefona è perché vuole sapere come stiamo. E dal nostro punto di vista interiore, psicologico, questo è estremamente importante, perché noi non siamo mai certi fino all'ultimo di esistere finché anche gli altri non ce lo confermano. Questo è un equilibrio estremamente ingannevole spesso e volentieri, ma che, se uno ci fa caso, nella vita spesso e volentieri ha allo stesso modo esperito e testimoniato. Vi ricordo, come diceva già l'Amleto, essere o non essere è un problema che ci si può porre, e da un punto di vista di dialettica del riconoscimento, perché è questo che c'è in ballo, l'altro primario è fondamentale, perché l'altro primario mi conferma nella mia esistenza, mi conferma nella mia identità, mi in qualche modo dà un messaggio di feedback sul fatto che esisto e vado pure bene, tutto sommato, perché mi frequenta. Ok? Quindi il rapporto primario, come vedete, non solo serve, tra virgolette, perché sti verbi purtroppo sono brutti, ma diciamo prendiamoli con beneficio di inventario, non solo arricchisce la nostra vita da un punto di vista qualitativo, ma è anche fondamentale per quelli che sono i nostri equilibri, il nostro benessere, la nostra capacità di resistere e di individuarci durante il corso del tempo. Il rapporto secondario, peraltro, invece, non è così, evidentemente. Il rapporto secondario è un rapporto strumentale, nella gran parte dei casi, ed è un rapporto che interessa una porzione di noi, che di fatto è il ruolo che in quel momento stiamo ricoprendo. Adesso vi parlerò del ruolo, ma comunque diciamo anticipiamo un attimo questa questione. Che vuol dire? Vuol dire che il rapporto secondario è un rapporto, in linea di massima, che mira ad ottenere qualcosa. Noi, al momento, stiamo mettendo in atto un rapporto secondario, perché voi siete qui per imparare, io sono qui per, in qualche misura, offrire un sapere. Ma ciò non è vincolato ai presenti, nel senso che io potrei far lezione a un'altra classe e voi potreste ascoltare un altro docente, il rapporto sarebbe identico. Non so se questo è chiaro. Quindi il rapporto secondario è un rapporto che si fonda sulla sostituibilità dei partner. Mentre il rapporto primario è al contrario, sulla insostituibilità, il rapporto secondario si fonda sulla sostituibilità. Se io stessi male, verrebbe un altro. Se voi steste male, non verreste, ma grosso modo il rapporto più o meno sarebbe lo stesso. Nel momento in cui voi andate a prendere un caffè al bar, voi non siete interessati alla vita, morte e miracoli del barista, ma al fatto che vi faccia un buon caffè. Stop. E lui, idem, non è interessato a chi siete, ma soltanto ai soldi che gli darete per il caffè. Quindi, quello è il modello del rapporto secondario. Il rapporto secondario, per essere ben compreso, è quello che è potenzialmente può fare a meno dell'essere umano. Pensate al bancomat. Quello è il rapporto secondario tipo, cioè voi avete bisogno di denaro, prima andavate in banca, parlavate col bancario che vi dava il denaro, adesso c'è una macchina che vi dà il denaro, perché quello che contava non era il bancario, ma era il denaro. Allo stesso modo qui fuori ci sono le macchinette che fanno il caffè, o vi danno gli snack, o vi danno una bottiglietta d'acqua. Comunque il tipo di rapporto che voi mettevate in piedi col barista era un rapporto che è sintetizzato dalla macchina. Il barista non serve, ci dice l'ottica corrente. Questo va sfumato, evidentemente. Però questo, per esempio, è uno è una delle sorgenti del problema del lavoro di cui abbiamo parlato qualche lezione fa, se vi ricordate. Ovvero sia il fatto che nel momento in cui io riduco i lavori a rapporti esclusivamente secondari, posso cominciare a prescindere dall'essere umano. La macchina lavora meglio dell'essere umano. La macchina è più precisa, la macchina non rompe le palle, non ha rivendicazioni salariali, non rimane incinta, non si ammala, o se si rompe è facilmente riparabile in linea di massima. Quindi la macchina, da questo punto di vista, in quest'ottica, è molto meglio dell'essere umano. Ecco perché ci troviamo in una situazione di scarse opportunità lavorative, perché le opportunità lavorative vengono man mano sostituite da oggetti che fanno più o meno quello che farebbe l'uomo. Vi faccio presente che in Giappone, per esempio, stanno lavorando da anni alla robotica di assistenza. Ovvero sia, perché mettersi in casa una badante peruviana o una badante filippina che non capisci quello che dice, ha un odore che non ti piace, tutta una serie di luoghi comuni assortiti, quando puoi comprarti benissimo un cucciolo di foca alto così, robotico, che fa tutto lui senza rompere l'anima a nessuno e c'ha soltanto da essere ricaricato. Molto più comodo. È ovvio, come vedete, però, che manca qualcosa in questo discorso. Nel senso che se noi ragioniamo un po' meglio sulla questione, ci accorgiamo che non è così semplice. Che da un punto di vista astratto è vero che esistono rapporti primari e rapporti secondari, ma da un punto di vista concreto, cioè di uno che vive normalmente nel mondo, ci si accorge, salute, che tutta sta secondarietà in ultima analisi non c'è, perché appunto se io vado a prendere un caffè, una cosa è che vado a prendere un caffè passando per Amsterdam e quindi entro dentro un bar, pio un caffè, vado via e quindi lì ci può essere veramente chiunque. Ma il bar sotto casa, dove vado tutte le mattine a fare colazione, non è così ovvio. Se c'è il barista che io conosco tutti i giorni, con cui ci facciamo una battuta, con cui si fanno quattro chiacchiere, che so che fa bene il caffè, è evidentemente un po' diverso da una macchinetta che mi fa il caffè. Perché io in quel momento sto in qualche misura attingendo a una qualità di vita diversa. Quindi anche il rapporto secondario non può essere regolarmente ed esclusivamente sfrondato da tutti quelli che sono i caratteri umani del rapporto. Cioè non può essere facilmente ridotto esclusivamente al ruolo che tu svolgi. Nel mondo lavorativo ci sta provando, ma i risultati, come vedremo, sono discutibili. Perché nel mondo lavorativo alcuni si sono accorti che anche invece la densità del rapporto qualitativo fra esseri umani è pagante. Perché ci è voluta tanta riflessione, perché è ovvio che non salta proprio all'occhio, ma se uno sta bene lavora meglio. Cioè ci volevano i geni per capirlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito sta cosa. Se tu lavori in un ambiente piacevole, con partner che ti stanno simpatici, con dei capi che non ti rompono infinitamente le palle, lavori di più, sei più produttivo. E c'è questo momento di così. Questa illuminazione ha colto i nostri specialisti nell'organizzazione, i quali invece precedentemente, ancora oggi in larga misura, cosa fanno? Predicano appunto l'assoluta secondarietà dei lavoratori. Tant'è vero che in molte aziende, forse lo saprete, è proibito avere rapporti affettivi con altri dipendenti. In molte aziende è quasi proibito avere rapporti amichevoli con altri dipendenti, perché questi rapporti possono causare delle, come dire, disfunzioni all'interno dell'azienda. Tu puoi accettare un regalo, quindi puoi trovarti in debito per qualche ragione che non è strettamente connessa al tuo lavoro, puoi appunto falsificare o comunque tramare insieme all'altro per fregare il capo una volta che avete un certo tipo di intesa, e quindi si presume che sarebbe molto meglio che tutti lavorassero nei loro cubicoli. Se voi guardate anche l'architettura degli spazi di lavoro, vi rendete conto che tendono a dividere nella grandissima parte dei casi. I famosi open space sono open space per modo di dire, perché poi all'interno dell'open space ci sono tutta una serie di divisioni per le quali tu vivi all'interno di un metro e mezzo quadrato, fondamentalmente, no? Quindi questa filosofia della prevalenza del rapporto secondario è una filosofia che incontreremo quando cominciamo a fare le filosofie organizzative nel sistema che poi è diventato il sistema di fatto di massima ispirazione, perché noi siamo una cultura di imbecilli, ed è il taylorismo o fordismo, che forse avrete sentito nominare, che è stato già criticato 100 anni fa da Charlie Chaplin, se avete visto Tempi moderni, con tutti gli ingranaggi, quello che passa attraverso gli ingranaggi schiacciato come una cosa, ecco, quello è più o meno l'ispirazione del taylorismo, ovvero sia l'idea di ridurre l'uomo a ingranaggio. Questa è la grande aspirazione del sistema lavorativo occidentale, è quella di fare in modo che i singoli diventino piccole parti di grandi macchine, fino a quando poi possiamo toglierli direttamente e avere soltanto le grandi macchine, che poi è quello che è capitato in seguito. Faccio presente, questo poi ve lo ribadirò, che Taylor, che sarebbe quello che ha inventato questo sistema, era pazzo. Certificato, no, no, per finta, non sto dicendo semplicemente perché mi sembra imbecille come idea, ma è proprio, era pazzo, e la gran parte delle sue attenzioni erano devolute al trovare dei modi per rimanere dentro il letto di notte, perché sennò era talmente gli incubi che lo affliggevano che cascava regolarmente di sotto. E noi abbiamo scelto questo come faro illuminante della nostra organizzazione. No, sono cose che ti riempiono di gioia. Se tenete presente che gran parte del capitalismo trae le sue origini dal pensiero di Calvino, che era un altro pazzo scatenato, qualche dubbio sulla sanità mentale che ci contraddistingue te viene, perché poi evidentemente basta che arrivi uno con delle visioni assolutamente distorte perché è pazzo e noi, ah che bello, andiamo tutti quanti, seguiamolo. Vabbè, ad ogni modo, quindi rapporti primari e rapporti secondari sono due categorie estremamente astratte, come abbiamo visto, perché nel momento in cui invece andiamo a considerarle da un punto di vista un po' più concreto, ci accorgiamo che dovremmo fare in qualche modo una gradazione tra primarietà e secondarietà, perché mi pare piuttosto evidente che un rapporto primario può avere delle ricadute secondarie. Se tu hai un amico che è agente assicurativo, probabilmente l'assicurazione la fai da lui, perché ti fidi. Se tu hai un amico che fa il carrozziere e hai bisogno di un carrozziere, tendenzialmente vai dall'amico tuo. E questo vorrei che capiste che non è una distorsione, è normale. Perché il modo di ragionare di oggi ci dice cosa? Che o sei meritocratico e quindi fai una selezione sul miglior carrozziere sul campo e vai da lui perché ti conviene da un punto di vista economico, oppure sei clientelare perché vai dall'amico nonostante il fatto che lavori peggio. Questo è di nuovo un modo di ragionare astratto. Perché la grandissima parte delle persone, non solo in Italia ma anche altrove, quando deve trovare un lavoro normalmente lo trova attraverso le conoscenze, non andando a mandare i curricula in giro, perché tu li mandi i curricula ma non ti rispondono, quindi tanto varrebbe lascia perdere per molti versi, no? Quindi la cosa è abbastanza evidente ed è abbastanza ovvia, ecco perché parliamo del famoso capitale sociale, perché più persone conosci, con più persone sei in buoni rapporti e più hai probabilità che ti trovino quello che serve. La logica del network è esattamente questa. Qualcuno di voi ha iscritto a LinkedIn? Sapete cos'è LinkedIn? Beh, questo sarebbe il caso che lo sapeste, no? Come diceva Coso, sapevatelo. Perché LinkedIn è un network professionale che serve esattamente a questo. Avete presente i 7 gradi di separazione? Bene, allora poi mi dite da quale astronave siete scesi, così almeno mi regolo per sapere un po' anche i traffici extraterrestri. Allora, i 7 gradi di separazione è un film che comparve parecchio tempo fa, ma da allora è diventato un'espressione corrente, che implica il fatto che io posso arrivare a chiunque attraverso 7 gradi di conoscenza. Io posso diventare amico di Barack Obama, già sono conoscente di Barack Obama su LinkedIn appunto, perché con 3 mie conoscenze ci arrivo. Ok? Quindi i matematici, i demografi e tutti quelli che fanno queste cose precise hanno appurato che tu puoi entrare in contatto col più sfigato del pianeta in 7 step, 7 gradi di separazione. Cioè io posso parlare con un capo aborigeno australiano, se m'applico, in 7 passaggi. Direte chi se ne frega, per carità, potrei avere i miei bisogni, ma quello che importa è che attraverso questa logica io posso arrivare a qualunque tipo di contatto utile attraverso persone che conosco, quindi saltando la completa estraneità dei passaggi, ma aggiungendo un quantum di fiducia, un quantum di, come dire, affidabilità al rapporto. Perché se me ne parla un amico, io tendenzialmente gli credo, perché sennò non si capisce bene l'amicizia su cosa si dovrebbe fondare, no? Quindi partiamo da questo. Io mi fido di più del parere di qualcuno che conosco. Allora, se attraverso 3 o 4 step di qualcuno che conosco arrivo a uno specialista medico, arrivo a un meccanico in grado di truccarmi la macchina, arrivo a uno spacciatore di metanfetamina, a quello che vi pare, io sono più contento. Ok? Questa è l'idea della logica del network. LinkedIn, per vostra cronaca, vi invito ad andare di corsa a iscrivervi, è un luogo dove questa cosa viene sistematizzata, ovvero sia ognuno di noi, ognuno di chi vuole fondamentalmente, io l'ho fatto per esigenze, così diciamo, di studio, non è che ne abbia granché bisogno, si iscrive, comincia a contattare quelli che conosce e attraverso quelli che conosce entra in contatto con tutta la rete, tutto il reticolo di quelli che appunto vengono conosciuti in comune e quindi si mette sul mercato in un modo estremamente più funzionale ed efficace che non con altri sistemi. Quindi di fatto LinkedIn è uno degli strumenti correnti più utili da questo punto di vista. Per LinkedIn, aspettate, ve lo scrivo. Io ovviamente ho centinaia di contatti perché quasi tutti i miei studenti mi chiamano in causa, tra una cosa e l'altra, più ci sono quelli professionali assortiti, nonché quelli amicali, diventa una cosa infernale. Però è effettivamente molto utile. Grandissima parte delle aziende che fanno selezione del personale ultimamente lavora su LinkedIn. Vanno a vedere i profili perché ovviamente c'è da preparare il profilo, mettere il proprio curriculum, dire dove avete studiato, che cosa parlate, che cosa non parlate. Bisogna farlo bene perché pure i profili oggi come oggi sono diventati un modo per ovviamente proporre lo status, se ci pensate, no? Come faccio io a far sapere agli altri chi sono? C'ho la pagina Facebook, ho il blog, ho il profilo su LinkedIn, ho il profilo da qualche altra parte. Quindi, come vedete, se i sistemi, come dire, istituzionali falliscono, noi in qualche modo integriamo la questione e la integriamo perché abbiamo bisogno di far sapere agli altri chi siamo. Non semplicemente per motivi strategici e strumentali, ma anche perché funziona quel discorso che vi facevo prima. Se non sai chi sono, non puoi riconoscermi. Se non sai chi sono, non puoi apprezzarmi. Se non sai chi sono, valgo meno. No? Quindi è anche una dinamica profonda legata al problema dell'identità e della soggettività. Quindi vi invito perlomeno ad andargli a dare un'occhiata perché veramente può essere un sistema utile di ingresso nel mondo del lavoro. Ci sono anche tanti altri siti che fanno delle cose un tantino più specifiche, non so se vi possono interessare, ma per esempio c'è Elance, che è un'altra cosa, questo è a pagamento però Elance. Che è un sito dove si offrono servizi, diciamo all'asta fondamentalmente. Ci sono team che lavorano in remoto su Elance per costruire piattaforme continentali, quindi parliamo di cose insomma non proprio ovvie. Però può capitare che qualcuno di voi sia in grado di offrire una competenza che non è particolarmente diffusa. Allora ci sono gruppi ad hoc su Elance per cui potrebbe venire contattato, che ne so, da un personal trainer di San Francisco che è un cliente che viene in Italia e ha bisogno di affidarlo a qualcuno, potrebbe andare a fare corsi da qualche parte in giro per il mondo, perché qui parliamo di dimensione internazionale, evidentemente. Entrambi i siti prevedono che si parli inglese, questo è sempre, ecco, tema che ancora non credo di aver toccato, ma che temo di dover toccare. Ragazzi, dovete parlare inglese. Ci sono né Cristi né Madonna, dicono a Roma, da questo punto di vista. Perché ormai non è più un'opzione. Io faccio spesso, ormai avendo una biografia un tantino ramificata e complessa, posso citare i miei esempi di vita. Quando ero piccolo io ti dicevano parla inglese, come di sarebbe una botta di culo inaudita perché era raro che si parlasse inglese. Oggi ti chiedono che altre lingue parla, che è un po' diverso. Vuol dire che l'inglese si presume che lo parliate. Stop, non è che c'è da discutere, ah ma non mi piace, la tirannia culturale, l'omogeneizzazione, tutte cazzate, non è vero. L'inglese oggi come oggi, e io devo dire, io adoro l'inglese, è una lingua che adoro assolutamente, quindi sono un po' partigiano da questo punto di vista, però è anche vero che è una delle poche lingue al mondo che ti permette di farti capire da chiunque con quattro passaggi. Che una volta che hai imparato quelle 5.000 parole tu sei in grado di farti capire da chiunque. E tenete presente che voi non avete contatti sempre con inglesi che hanno fatto tutte le grandi scuole e quindi hanno vocabolari enormi. Voi avrete a che fare col polacco che parla peggio di voi, avrete a che fare col brasiliano che parla un inglese che non si capisce perché lo parla la brasiliana. Quindi non è che c'è bisogno di questa maestria. L'essenziale però è che siate in grado di farvi capire. Perché i gruppi di discussione internazionali li fanno in inglese, non li fanno in un altro, anzi no, ci sarebbe anche il latino se volete, però credo che tutto sommato sia più facile l'inglese da molti punti di vista. Quindi l'inglese è una, come dire, cosa che va fatta. Poi se uno vuole investire saggiamente si fa pure il russo, si fa pure il cinese, si fa pure l'arabo, si fa pure delle lingue che oggi hanno un mercato che prima non c'era e quindi chi le parla è come se ci avesse la pensione già in tasca, perché c'è una tale richiesta di traduttori, di conversatori, eccetera, di queste lingue che basterebbe saperle per stare già un passo avanti. Però di fatto, se non parlate inglese, voi siete tagliati fuori da quasi tutti gli strumenti tipo questi che stanno diventando gli strumenti fondamentali per poter lavorare. Quindi diciamo che da un punto di vista di organizzazione del lavoro, step numero uno, imparate qualcosa di inglese. Tra l'altro voglio dire, con internet è un po' difficile non riuscire a imparare l'inglese. Che avete tutti, i telefilm con i sottotitoli, le canzoni con i testi, cioè noi diventavamo matti per trovare un testo di una canzone quando ero piccolo, toccava cominciare a telefonare in giro altro che 7 gradi di separazione, perché non c'era verso. O trovavi qualcuno che aveva il disco nel quale stranamente qualcuno aveva inserito i testi, era raro, oppure per riuscire a capire che dicevano questi era un'ira di Dio. Invece oggi, click, YouTube, lyrics, tutto lì, non è difficile, basta applicarsi. Quindi vi consiglio caldamente di applicarvi in questo, almeno. Una volta adottata, una volta tra l'altro avete anche il CLA, che qui funziona pure piuttosto bene, quindi usatelo. Tutto il mondo rompe l'anima, non ci danno le cose, no, le cose stanno lì, ma non ve le andate a cercare. Quando dico fate le tesi, per riuscire a mandare qualcuno in biblioteca, tocca quasi piarlo e costringerlo. Poi dico, ma c'erano i libri, dico, guarda, la biblioteca è fatta apposta, l'idea generale è quella. Quindi imparate a usare gli strumenti che vi vengono messi a disposizione. Il CLA funziona piuttosto bene, è libero, andate con la testa universitaria, fate tutti i corsi che volete, arrivate a tutti i livelli che volete, ve li certificano, quindi sono anche spendibili sul mondo del lavoro. So che altro serve, di preciso, in pratica. Quindi, detto questo, abbiamo quindi visto che i rapporti primari e i rapporti secondari vanno considerati con un po' più d'attenzione. Vale, come vi dicevo, il rapporto primario che ha dei riflessi secondari, e vale anche il rapporto secondario che ha dei riflessi primari. Tenete presente che la grandissima maggioranza di storie extraconiugali che esistono sul pianeta hanno luogo sul posto di lavoro, tanto perché i datori di lavoro non vorrebbero che ci fossero rapporti fra impiegati, no? Ecco, ovviamente se tu passi la vita dentro una stanza con qualcuno, ci sono buone probabilità che con questo qualcuno accada qualcosa, perché essendo noi appunto esseri umani, la cosa viene un po' da sé. Quindi possiamo dire una cosa per capirci un po' meglio: i rapporti primari sono i rapporti che nascono sullo stimolo di un'attrazione personale, i rapporti secondari sono i rapporti che nascono per motivi strumentali. Dopodiché il modo in cui evolvono non è ovvio. Voi siete ancora un po' piccoli, però scoprirete probabilmente andando avanti che buona parte dei rapporti secondari che sono diventati primari in qualche misura, quindi le cene con i colleghi e tutto quanto, nel momento in cui ve ne andate dal posto di lavoro finiscono, perché non sono così primari, sono un po' primari, avremmo bisogno di altre parole fondamentalmente, però non è il momento questo di inventarcele. Ad ogni modo vi accorgerete di questo, qualcuno magari resterà, avrete un amico che è diventato amico nel posto di lavoro X, ma il momento in cui voi andate via si ricomincia, ok? Quindi anche da un'osservazione un attimo più attenta ci accorgiamo che effettivamente laddove un rapporto veramente primario dura negli anni a prescindere dalla frequentazione, se avete dei buoni amici saprete perfettamente, potete anche non vederli per anni, come li rincontrate sembra che non sia passato un giorno, quelli sono i rapporti primari. I rapporti secondari sono quelli invece che in qualche misura sono piuttosto connessi al posto di lavoro, anche perché al limite si parla di cose di lavoro, scherzando, facendo battute, quello che vi pare. Nel momento in cui non c'è più questo terreno comune, che te dici? Non sai manco chi è quell'altro, non sai che fa, non sai niente, quindi di fatto il rapporto si chiude lì. Quindi questo tanto per capirci un attimo. Ovviamente, da un punto di vista di sana vita sociale, servono entrambi i tipi di rapporto. E ovviamente non si può pretendere di avere tanti rapporti primari quanti sono i rapporti secondari, perché come abbiamo visto i rapporti primari sono più impegnativi. Se tu vai a prendere un caffè al bar, se vedi il barista con gli occhi cerchiati sotto le borse, sotto gli occhi, non è che devi per forza chiedere che gli è successo, sentire se ha bisogno di una mano, te ne freghi, per il caffè e vai via. Se arriva un tuo amico con la faccia di uno che è stato, come dire, utilizzato per pulire per terra, un dubbio ti viene, quindi gli chiedi che succede, che succede, ha lasciato una catastrofe, è sortita, stasera andiamo a berci una birra. E quindi la questione diventa più impegnativa, tu la sera avresti voluto, che ne so, studiare, raramente, ma può darsi, capiti. Quindi o altre cose, invece in quel caso sei incastrato a parlare con l'amico tuo e non è detto che basti una sera, magari ne servono di più, perché dipende da quanto è stata pericolosa e dannosa la questione. Allora, quindi evidentemente il rapporto primario è un rapporto che va, non dico centellinato, ma che comunque in generale è un po' più raro del rapporto secondario. Se noi usiamo queste due categorie per andare a vedere quello che abbiamo detto della storia della convivenza dell'essere umano, ci rendiamo conto che, ora, i famosi 300 che noi conoscevamo nella vita, nella cultura tradizionale, forse non erano tutti i nostri amici, però di fatto di loro sapevamo tutto. Cioè, non erano tutti primari, ma non erano manco secondari, nel senso che se tu frequenti una persona per 10, 20 anni, 30 anni, alla fine, che tu voglia o meno di quella persona, sai grandissima parte di ciò che è importante. Quindi, come vedete, nella vita tradizionale, nella famosa comunità, come la chiamiamo anche da un punto di vista sociologico, convivere con gli altri è più semplice, perché c'è meno bisogno di fidarsi. Ovvero sia, tu di quei 300 non ti fidi, tu sai chi sono. E se te dovessero raccontare una balla, gli rideresti in faccia e diresti sì, tu sei il figlio di quello che poi ha avuto la cosa, che poi tu sapete come funziona più o meno, no? Nei piccoli centri sono in grado di risalire a 5-6 generazioni, per cui a quel punto non è che tu puoi inventarti che sei l'ammiraglio dell'esercito di sua maestà. Tu sei quello che sei e lo sanno. Quindi, da questo punto di vista, la menzogna nei rapporti interpersonali funziona male. Funziona quella piccola, perché non è detto che quello che tu conosci da 20 anni poi non te frega, però è lui, ok? Quindi nel modulo, nel modello di vita comunitario, quindi tradizionale, c'è meno dispendio di energie, di fiducia, no? Le cose sono abbastanza quelle che sembrano fondamentalmente. Nella metropoli, no. È esattamente il contrario, perché nella metropoli tu non solo sei esposto alla fregatura di qualcuno che fa quello che deve ma lo fa male, o lo fa surrettiziamente, o lo fa apposta per danneggiarti, ma sei esposto all'incontro con qualcuno che dice di essere qualcosa che non è, che è diverso, non so se mi spiego. Cioè, tu una cosa è il vigile che te frega, una cosa è uno che fa finta di essere il vigile, non è uguale. Dal tuo punto di vista è molto peggio, perché uno che fa finta di essere il vigile potrebbe rubarti la macchina, potrebbe sequestrarti, potrebbe violentarti, potrebbe fare chissà cosa. Okay. Quindi, ovviamente, il fatto che noi andiamo verso una prevalenza dei rapporti secondari, perché questo è il punto, nella metropoli, dice la sociologia, ha luogo la secondarizzazione dei rapporti, vuol dire che la grandissima parte dei nostri rapporti è secondaria. Perché chiaramente, se è un problema di risorse e di tempo, il moltiplicarsi di occasioni di incontro con gli altri riduce sempre di più la possibilità che tu quell'altro lo conosca benino, non dico bene, ma benino. Ok, quindi la gran parte dei rapporti che tu metti in atto nella metropoli sono rapporti così, stranamente insignificanti. Non so se capita anche in Italia, ultimamente ho un po' perso il polso di questa particolare attività, però nella gran parte degli altri, dei paesi del nord, per esempio, il sabato mattina è il giorno in cui ti svegli accanto a qualcuno che non sai chi è, perché eri talmente embriaco quando l'hai frequentato e l'hai conosciuto che siete finiti a letto, ma nessuno si ricorda per quale ragione, com'è stato, insomma tutta una serie di cose particolarmente divertenti. E questo sta a rappresentarci abbastanza bene la secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia il fatto che anche delle attività che normalmente noi concepiamo come specifiche di un certo tipo di rapporto poi diventano invece massificate. Okay? Quindi tu hai rapporti sessuali con chi capita, perché in quel momento quello funziona da vibratore che cammina, diciamo, o viceversa, insomma, da bambola gonfiabile parlante, eccetera, come volete. Però non è più legato, come invece teoricamente dovrebbe, come la nostra morale ci racconta in modo quasi insopportabile da millenni, al fatto che ci sia un amore, la possibilità di una procreazione, il fatto di condividere l'esistenza, tutte queste cose lasciano un po' il tempo che trova. Quindi quella è la secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia conoscere qualcuno al bar, non è necessariamente detto che poi tu debba andarci a letto, però anche vi ubriacate insieme non è quel tipo di cosa che puoi fare con l'amico, è uno che non sai chi sia. Per molti versi questo è rilassante, paradossalmente, non so se vi è mai capitato, ma uno tende ad aprirsi molto più facilmente con un perfetto estraneo che non con un amico. Perché poi l'amico sa le cose e te le può anche eventualmente, come dire, no? Rinfacciare, andarti a chiedere di conto, eccetera. Invece col passeggero del treno, come succede spesso nella fiction cinematografica o in situazioni di quel genere, tu puoi anche benissimo confessare di essere un adultero, una carogna, un omosessuale, un drogato, tutto quello che vi pare, perché tanto quello poi scende e, se Dio vuole, non lo incontrate più. Ovviamente nella fiction lo reincontrate il giorno dopo ed è il vostro capo, però a parte quello non era contemplato. Quindi il punto della questione, come dicevamo, è questo, ovvero sia che lo squilibrio dei rapporti secondari a favore dei rapporti secondari in qualche misura modifica la qualità della nostra vita. Questo è il punto. Molti rapporti secondari non equivalgono a un rapporto primario. Vi faccio presente che se cominciate a ragionare in quest'ottica, capite molte cose, per esempio, dei social network. La domanda è: come gli è venuto in mente a Zuckerberg di chiamare quelli che tu conosci su Facebook amici? Che vorrebbe dire qualcosa a casa nostra, no? Allora è ovvio che quel tipo di strumento, come vedete, se lo considerate sociologicamente, serve a integrare una mancanza. Ovvero sia, serve a darti la sensazione di avere tanti amici, quando non sono amici, o perlomeno non tutti. Mettiamola così, se sei fortunato qualcuno amico ci sarà pure, però io mi trovo 3.000 rotti amici perché ho giocato per stagioni su Facebook e ho tanti amici indonesiani, australiani, giapponesi, arabi, per carità, è bellissimo giocare con loro, ma non mi cambia la vita, nel senso che sono lì, se non ci fossero sarebbe esattamente la stessa cosa, non sono quello che io intendo per un amico, ovviamente. Però, come vedete, che succede? Che io a questo punto sto facendo quello che la nostra cultura fa da fine Settecento, più o meno, tanto per cambiare, ovvero sia sostituisco la qualità con la quantità. Allora, non ho più tanti rapporti primari, però ho tantissimi rapporti secondari. E l'idea è che quella quantità di rapporti secondari in qualche modo riesca a farmi stare un po' meglio, perché vi ricordo che il rapporto primario è il rapporto fondante per la mia identità. Allora la domanda è al cambio, quanti rapporti secondari mi serviranno per fare quello che farebbe un rapporto primario? Più o meno l'idea è questa, no? Si presume che se tu hai 5.000 amici su Facebook tu sia celebre e di conseguenza sia abbastanza tranquillo da un punto di vista di consistenza soggettiva, però non funziona così, no? Perché come sappiamo il rapporto secondario è un rapporto che è motivato da qualcos'altro. Allora sì, il mio amico mi fa gli auguri su Facebook, ma mi fa gli auguri perché giochiamo insieme a, che ne so, non mi ricordo manco più, Pirates per esempio, e quando lui ha bisogno di un alleato io vado a dargli una mano. Se, come dire, motivazione abbastanza flebile, però di fatto funziona. E quell'altro che invece è connesso con me tramite il sito di, che ne so, oggettistica d'antiquariato e collezionismo, lo fa perché probabilmente potrei vendergli una statuina, non perché sono io, ma perché io al momento sono il possessore della statuina. Quindi vedete che il rapporto secondario è di soddisfazione, ma fino a un certo punto, perché puoi benissimo porti il problema, ma se non avessi questa cosa, se non facessi questo, quello continuerebbe a parlarmi? Probabilmente no, perché non ti sta parlando perché sei simpatico, ma ti sta parlando perché gli servi in un modo o nell'altro, da qualche parte. Tenete presente che il fatto che noi viviamo in una cultura economicista, ovvero sia dove abbiamo adottato l'economia come chiave di lettura di tutto, riduce a strumentali tutti i rapporti. Come saprete, tu vai a una festa non perché vuoi andarti a divertire, ma perché potresti incontrare qualcuno che potrebbe farti conoscere qualcun altro, che è un motivo secondario, non è un motivo primario. Quindi noi in qualche misura stiamo riducendo l'intero schema, l'intera ricchezza dei possibili rapporti interpersonali a rapporti strumentali. Direi che facciamo 5 minuti di break. Sono un tantino troppo. Allora, rapporti primari, rapporti secondari dovremmo esserci. A questo punto andiamo a vedere cos'è il ruolo, che è un altro strumento fondamentale per ruolo. È un altro concetto fondamentale per capire sia la vita normale, la vita quotidiana, che la vita lavorativa. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto domande di assunzione o ha letto gli annunci per lavori, eccetera. Se voi prendete un annuncio tipo, di solito vi trovate descritto un ruolo. Ad esempio, cercasi addetto alle vendite, bella presenza, lingua inglese, capacità di conoscenza del settore merceologico X, disponibilità di tempo, orari flessibili. Queste 5 caratteristiche in qualche misura definiscono quello che si aspetta il datore di lavoro da chi andrà a fare questo lavoro stesso. Ovviamente, come vedete, sono 5 caratteristiche abbastanza ampie, nel senso che non è che focalizzano lei, ma possono focalizzare lei, lui, sacco di gente fondamentalmente. Quindi questo è per farvi capire appunto la parzialità del ruolo. Il ruolo in qualche misura ha a che fare con una parte di noi, una parte dei nostri impegni, una parte delle nostre emozioni anche evidentemente, ma non ci esaurisce. Anzi, dovremmo imparare a separare il ruolo da noi. Ok? Questo problema in Italia è particolarmente sentito da una ventina d'anni a questa parte, fatevi un attimo dei conti e capite perché ve lo sto dicendo, ma il difetto della questione è tutto lì, nel senso che noi non stiamo più riuscendo a distinguere chi fa una cosa perché la deve fare in quanto rientra nel suo ruolo e chi la fa perché gli va a farla in quanto gli va a farla. Ecco, questo è qualcosa che sarebbe opportuno capire, ovvero sia i ruoli evidentemente portano con loro degli obblighi, dei doveri, delle necessità, delle aspettative, dei comportamenti. Allora, per cominciare a capire cos'è il ruolo, dobbiamo darne una definizione di base iniziale, ed è che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali diffusi. Mi è venuta bene questa definizione. Suonava quasi professionale. Se ve la siete scritta, spero, perché non me la ricordo già più, ma a parte questo, al momento sembrava una cosetta. Allora, dicevamo, insieme di modelli di comportamento che mirano, mi pare, sì, alla soddisfazione di bisogni sociali diffusi. Che vuol dire modello di comportamento? Cominciamo proprio dalla base della questione. Modello di comportamento è un modo di fare qualcosa che viene percepito come il modo giusto da un certo numero di soggetti. Ok? Tanto per farvi un esempio, ultimamente è invalsa l'idea che faccia parte del ruolo di studente, di cui voi ovviamente siete titolari, se non ci avete fatto caso è ora che cominciate, perché sono passati appena 20 anni da quando avete cominciato, e il ruolo di studente contempla il prendere appunti. Per cui, dal vostro punto di vista, come da quello della gran parte degli studenti correnti, se vuoi far bene lo studente, te punti un blocco di un certo tipo, una penna e scrivi. Ok? Questo perché? Perché nel tempo si è consolidata l'idea che potesse essere una buona prassi. Ok? Quindi il modello di comportamento è più o meno questo. Se non sei in Italia e vuoi massimizzare, come vuoi ottimizzare il modo di fruire di un qualche servizio, ti metti in fila. Ed è abbastanza normale che quello che sta davanti a te verrà servito prima e quello che sta dietro a te verrà servito dopo. In Italia no, ma comunque in generale l'idea è quella. Quindi tutti questi sono modelli di comportamento, ovvero sia il modo migliore che è emerso dai comportamenti di tanta gente di fare qualcosa. Ok? Perché un insieme di modelli di comportamento per soddisfare dei bisogni? Perché i ruoli, in larga misura, come abbiamo visto, noi ce li scegliamo. Non è più il tempo di ragionare in una chiave di status ascritti per cui tu nasci pellaio e farai il pellaio e te puoi pure incazzare perché non ti andrebbe di fare il pellaio. Oggi come oggi tu nasci e fai quello che ti pare in linea di massima. La gran parte di voi, suppongo, sia venuta qui liberamente, ma auguro. Se c'è qualcuno che è stato costretto, lo dica subito, così cerchiamo di risolvere col telefono azzurro la cosa. Però, in larga misura, ripeto, voi siete qui perché volete ottenere qualcosa. Quindi il ruolo di studente per voi è uno strumento per ottenere nel modo più semplice possibile qualcosa. Cos'è sta qualcosa che volete ottenere? Qui, come credo abbiamo già detto, si apre tutto un ampio panorama di opportunità e di possibilità che sarebbe buffo per molti versi, ma dobbiamo prendere atto. Però diciamo che in linea di massima io mi aspetterei che voi siate qui perché volete ottenere una certa competenza in un settore particolare che è quello del movimento. La vogliamo mettere così, no? Quindi il vostro scopo qual è? Ottenere questa competenza e vedervi riconosciuta questa competenza, perché la competenza da sola, come ben sapete, serve a poco oggi, o meglio, nell'ottica corrente non è sufficiente. Quindi voi avete bisogno di incontrare una serie di specialisti di discipline che dovrebbero avere pertinenza con i vostri interessi, di fare in modo che loro riconoscano che vi siete preparati in modo soddisfacente nelle loro discipline e infine che tutto questo vi ha portato ad una competenza generalizzata che possiamo definire dottorale. Ok? Allora, come fa il ruolo di studente ad aiutarvi? Il ruolo di studente in scienze motorie sportive prima di tutto vi dice che qui si insegnano scienze motorie sportive, quindi se vi interessano le scienze motorie sportive siete arrivati nel posto giusto. Per fare in modo che la vostra competenza delle scienze motorie sportive raggiunga un livello accettabile e spendibile, ci sono una serie di esami. Ok? Perché voi sosteniate questi esami dovrete fare alcune piccole cose, pagare delle tasse, seguire delle lezioni, andare ai colloqui e possibilmente superarli. Fatto questo, non vi mancherà altro che redigere un documento più o meno impegnativo, che sarebbe l'elaborato di laurea corrente, e qualcuno vi darà un pezzo di carta nel quale ci sarà scritto che siete dottore in scienze motorie sportive. Questo pezzo di carta in Italia ha diverse valenze. In primis, come credo abbiamo già detto, vi garantisce un primo aumento di status. Ovvero sia, in Italia, quando sei laureato, comunque, il dottore non si nega a nessuno, tutti quelli che conosci ti trattano un po' meglio. Guadagni prestigio sociale, non in tutto il resto del mondo, in particolare in Italia, anche altrove, ma meno. Noi ne abbiamo fatto in qualche misura la chiave di volta dell'intero sistema universitario per tante ragioni. Quindi ottieni questo, ma nel frattempo, se sei stato in classe, hai studiato un minimo, non sei un torso del broccolo assoluto, probabilmente hai anche imparato delle cose. Ok? Quindi vuol dire che attraverso l'adesione e l'interpretazione del ruolo di studente, voi avete ottenuto rapidamente, in tempi, nei tempi minimi possibili, un risultato che vi eravate preposti. Quindi, come vedete, il ruolo non è una specie di stivaletto malese che vi viene imposto, perché nella percezione corrente, invece, il ruolo viene visto più o meno come questo, ovvero sia come una serie di obblighi che è opportuno riuscire a gabbare in tutti i modi possibili e immaginabili. È in qualche modo un approccio infantile alla questione, ok? Perché appunto, ripeto, i ruoli esistono non solo perché può capitare che ci siano dei ruoli che sono costrittivi, dei ruoli distorsivi, questo ovviamente non dice, però in linea di massima l'idea di ruolo è un'idea che quasi tutte le società hanno perché è comoda. Vi faccio un esempio a contrario. Quando comincia l'università, e parliamo del 1200 e rotti, comincia perché c'è gente che vuole imparare. Può sembrare strano oggi, però succedeva sta cosa, c'era qualcuno che voleva imparare delle cose, e sapeva per sentito dire che quelli bravi erano in certi posti, no? Padova, Parigi, Bologna, eccetera. Che cosa succedeva quindi? Che questi, dotati di buona volontà e tanto coraggio, perché il tempo non era proprio ovvio farsi tutta l'Europa in viaggio, se ne andavano a Parigi per sentire delle lezioni di diritto, o se ne andavano a sentire le lezioni di medicina, o quello che volete. Man mano che questo, che è il primo modello di comportamento, comincia ad affermarsi, aumenta il numero di quelli che vanno ad ascoltare questi docenti. E quindi cominciano a crearsi una serie di necessità ulteriori, ovviamente, no? Quindi dove li mettiamo, come facciamo a fare in modo che non si facciano un viaggio a vuoto, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che rispetto a quei signori, voi siete molto avvantaggiati, perché voi non dovete spostarvi chissà dove per andare a sentire lezioni di teoria dell'allenamento, ma vengono qui. Quindi si è creata quella che in linguaggio sociologico chiamiamo un'istituzione, ovvero sia questo bisogno è diventato in qualche modo più importante di altri ed è stato consacrato attraverso una serie di passaggi e di apparati, e quindi esiste il ruolo di studente, che è il ruolo che oggi soddisfa quella stessa esigenza, nell'ipotesi che voi siate qui per imparare qualcosa, su cui c'è da discutere, ma comunque diciamo che tendenzialmente continuiamo a far finta che sia questa l'idea. Quindi, ovviamente, vi ripeto, questo ruolo vi facilita. Perché vi facilita? Perché non dovete andarvi a chiedere chi è che potrebbe insegnarvi, non dovete porvi il problema di come raggiungerlo, non dovete porvi il problema del farvi riconoscere da lui in qualche modo la preparazione. Noi abbiamo tutta una serie di strumenti già pronti. Esiste il colloquio d'esame, voi sostenete il colloquio d'esame, ottenete un voto che equivale alla misura di quanto siete preparati. Semplice. Ok? E soprattutto in Italia c'è il valore legale del titolo, quindi una volta che voi venite certificati dottori, con quel titolo potete partecipare a concorsi, potete avere ulteriori possibilità, potete proseguire una preparazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il ruolo è un aiuto. Il che però non vuol dire che non sia anche un obbligo, perché chiaramente i due aspetti, se ci fate caso, sono inscindibili. All'obbligo di sostenere gli esami e quindi di studiare corrisponde l'opportunità di imparare, non si impara senza. Mi spiace, ancora non l'abbiamo trovato. Matrix è molto comodo da quel punto di vista, te schiaffi un CD dentro la testa, diventi un perfetto pilota di elicottero in 20 secondi, poi il problema non si pone. Siccome noi non abbiamo queste estensioni, non siamo così tanto cyborg, continua a toccare di dover studiare. Ok? Però ripeto, quello che dobbiamo vedere è che il ruolo è contemporaneamente un vincolo e un'opportunità. Perché appunto il fatto che vi costringa in qualche misura a entrare in una classe vi mette a contatto con cose che non sapevate. Probabilmente non ve ne fregherà un accidente, probabilmente potrebbero essere delle occasioni di, come dire, risveglio intellettuale per molti versi. Tanto per farvi un esempio biografico, come dicevamo, io ero partito per fare l'ambasciatore, perché sono laureato in scienze politiche, ho seguito qualche lezione di sociologia e ho detto, oh, ma io voglio fare questo. Fine, eccomi qua. Quindi, come vedete, se non ci fosse stata la questione di seguire l'insegnamento di sociologia a scienze politiche, avrei fatto probabilmente un'altra cosa. Prima già dovevo fare l'astrofisico, per cui voglio dire, per carità. Ad ogni modo, ci sono una serie di opportunità che vi si presentano. Vi faccio presente che questa idea del ruolo così complicata, complessa, diciamo, è già stata percepita da coloro che hanno creato la parola, perché ruolo viene da un termine latino che è rotulus. Non so se è presente, no? Qui si proclama, eccetera. Ecco. Rotulus vuol dire due cose almeno, ne vuol dire anche altre, però dal nostro punto di vista ha due principali significati che ci spiegano un po' la faccenda. Per un verso significa canovaccio della commedia dell'arte. Canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno è in grado di dirmi cos'è il canovaccio della commedia dell'arte? La lingua italiana sarebbe bella a saperla, come si dice. Saperla un sacco di cose. Allora, la commedia dell'arte era una forma molto diffusa al tempo di Roma, ma che poi è diventata, si era anche riprodotta come commedia leggera nel 6-700, vabbè, insomma. Ed era fondata su una scaletta, fondamentalmente. Ovvero sia, non c'era un copione come siamo abituati oggi a ragionare, ma il creatore della commedia dava agli attori delle cose da fare. Dice, allora, nel primo tempo tu dovrai assassinare lui, senza spiegare come. Ok? Quindi di fatto si trattava di una serie di snodi narrativi che ogni attore poteva interpretare come gli pareva. Non c'era nessun tipo di costrizione. Quindi veniva fuori di fatto che un po' i registi e i creatori scrivevano le commedie apposta per gli attori perché conoscevano le loro abilità, un po' gli attori erano bravi e quindi volevano divertirsi, succedeva che tu potessi vedere lo stesso lavoro per 10 serie di fila e vedere 10 cose diverse, perché chiaramente si poteva scegliere un registro, se ne poteva scegliere un altro, si poteva anticipare, cambiare, insomma era un modo estremamente libero di fare teatro. Quindi quello che ci interessa è questo, ovvero sia che il ruolo che viene contemplato nella commedia dell'arte è uno dei ruoli più laschi possibile, cioè ci sono giusto delle indicazioni di massima, dopodiché la libera interpretazione del singolo è fondamentale. Quindi un aspetto del rotulus è questo aspetto di grande libertà espressiva e narrativa. La questione invece dell'altro significato è completamente opposta. Il rotulus è anche l'ordine di comparizione in tribunale. E a Roma, come saprete, patria del diritto, la questione era particolarmente seria. Non c'erano legittimi impedimenti, non c'erano scuse, non c'erano fregnacce. Se tu non ti presentavi, avevi perso. Quindi, da una parte, la massima libertà, dall'altra, la massima rigidità, con la stessa parola. Il che ci dovrebbe aiutare a capire un po' di cose, perché spesso noi vediamo, se cominciamo a far caso a queste cose, che la lingua è molto più intelligente di quelli che la parlano. La lingua riesce a dire e a suggerire cose che non sarebbero così evidenti. Perché i romani hanno usato la stessa parola per due cose che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra? E perché noi abbiamo recuperato questa parola per usarla per concetti così importanti? Perché in effetti la parola ci sta a significare che all'interno dell'idea di ruolo coesistono questi due aspetti. Da una parte la costrizione, dall'altra la creatività e la libertà. Non c'è l'uno senza l'altro. È piuttosto saggia la lingua da questo punto di vista. E se ci pensate vi accorgerete che in effetti nella prassi normale la cosa è normalmente sperimentata. Nel senso che ruolo, ok, ruolo studente. Voi siete una venticinquina e siete tutti studenti. Ma interpretate il ruolo in modo completamente diverso l'uno dall'altro. Se ci fosse questa terrificante costrizione di cui parliamo, io mi aspetterei tutti i comportamenti uguali, tutte posizioni uguali, tutta gente che scrive allo stesso tempo, eccetera, eccetera. Invece no. Ognuno di noi interpreta il ruolo come vuole. Certi, la gran parte dei nostri ruoli non sono così stringenti come pensiamo. Voglio dire, sostenere, quanti esami fate? Una ventina. 21 esami in 3 anni non è st'impegno catastrofico, con dei tempi piuttosto morbidi, con appelli da tutte le parti, eccetera, eccetera, eccetera. C'è modo di gestirsi la questione liberamente, si può decidere di studiare poco al giorno sempre, si può decidere di non studiare mai un cazzo e fare delle mazzate spaventose 2 o 3 giorni prima dell'esame, si può fare più o meno quello che si vuole fondamentalmente, quindi capite che noi usiamo il termine ruolo anche perché c'è una forte componente teatrale. Cioè, di fatto, quello che il ruolo ci suggerisce è che ognuno di noi lo interpreta secondo la sua sensibilità, secondo le sue abitudini, secondo il suo modo di essere, il suo carattere. Ok? Ognuno riesce a riprodurre il ruolo come crede. E questo non vale soltanto per i ruoli così, diciamo, più semplici. Però non so se qui qualcuno vada a teatro oppure ascolti la musica classica. Se voi, proviamo la musica classica, se voi avete presente com'è uno spartito di musica classica, potreste derivarne l'idea che ci sia poco da giostrare sulla questione, no? Perché uno spartito ti dice il tempo delle note, il tempo dei silenzi, il modo in cui devi suonare, il timbro che devi adottare, cioè, c'è più o meno tutto, quindi tu diresti ok, vabbè, questo ha scritto questo e questo è. E non è vero. Se voi prendete 4 specialisti di Chopin, vi fanno 4 notturni che sono lo stesso spartito e sono 4 cose diverse. Perché? Perché noi siamo molto bravi a variare sui temi. Perché noi siamo estremamente bravi a interpretare le cose. Che ci piaccia o no, noi siamo tutti attori nati. E questo vale per le costrizioni quale il ruolo di studente, ma vale anche per i ruoli più intimi, perché anche l'amico è un ruolo. Anche il partner è un ruolo, ovvero sia tutte le varie manifestazioni della nostra vita in qualche modo rientrano in insiemi di aspettative. Okay? Perciò noi possiamo definire il ruolo anche in un altro modo, e questa è la definizione che io preferisco, ovvero sia il ruolo è un insieme di aspettative che pertengono a un singolo individuo in quanto occupa una certa posizione sociale. C'è una stretta connessione, quindi, tra ruolo e status. Teoricamente, anche se poi nella prassi questo non si verifica ultimamente, ma più alto è lo status e maggiori dovrebbero essere le responsabilità e gli obblighi, teoricamente. Anche perché sennò non si capisce perché uno debba dare tutte queste risorse a qualche perfetto imbecille. Se siete in grado di dirmelo vi sarei grato, perché io non riesco a spiegarmelo nonostante tutto. E quindi la connessione tra ruolo e status è molto stretta. Di fatto nella sociologia corrente si parla di ruolo-status. La distinzione la facciamo da un punto di vista analitico per farvi capire un po' meglio la questione, però poi nel momento in cui cominci a usare il concetto lo usi a seconda dei casi, da un punto di vista o dall'altro. Di fatto un concetto è statico, quello di status, e un concetto è dinamico. Diciamo che sono 2 facce della stessa medaglia per molti versi. Domande? Finora? Ok, allora vediamo un attimo questa nuova definizione perché è diversa da quella precedente. Che vuol dire aspettativa? Più o meno potremmo esserci, però cerchiamo di farla un po' più ampia, un po' più generale. Che vuol dire aspettativa? Cioè, se vi chiedessero un amico, che ne so, spagnolo, un amico lappone, vi dicesse che intendi per aspettativa, che gli direste? Se può ammazzare col gas l'amico, mi sembra di capire, in generale, so contento. È meglio che digita un qualche strumento, dice vabbè, che vuol dire aspettativa? Allora, tanto per darvi un'idea, in linea di massima, non è tanto grave che non vi venga in mente nulla, perché la definizione di aspettativa è piuttosto stronza. Cioè, uno tendenzialmente direbbe è quello che mi aspetto. Però è una classica tautologia, ovvero sia, no? Cioè, è mai ridetta la stessa cosa con altre parole. Non è semplicemente così. È di fatto ciò che io ho titolo ad aspettarmi. Che non è la stessa cosa. Ovvero sia ciò che ritengo giusto aspettarmi. Ciò che ha un qualche fondamento perché io me l'aspetti, fondamentalmente. Nel senso che l'aspettativa che mi affaccio alla finestra e veda degli asini che volano è un mio problema. L'aspettativa che studiando io passi l'esame, no. Non so se questo è chiaro. Okay? Quindi ci sono delle cose che io mi aspetto con un qualche fondamento. Sia perché ne ho diritto per qualche ragione, tipo se mi scassinano casa probabilmente dovrebbe venire la polizia e cercare di risolvere la questione, tanto per dirne una, e delle cose invece che sono totalmente campate in aria e sono mie paranoie o quelle che chiamiamo pippe mentali, eccetera. Ecco, queste non ci interessano. Le altre invece sì, perché sono un buon modo per descrivere la vita sociale. Ovvero sia, di fatto, noi ci accorgiamo, quando andiamo ad analizzare il funzionamento dei ruoli, il modo nel quale viviamo correntemente, che lo strumento dell'aspettativa è quello più vicino alla realtà. Perché cosa implica, di fatto, l'aspettativa? Implica che, pur essendoci i fondamenti perché qualcosa accada, non è detto che accada. Non so se è chiaro. Un'aspettativa mi porta con sé una serie di toni impliciti ulteriori, il primo dei quali per molti versi è esattamente l'incertezza. L'aspettativa ha il tempo condizionale. Ho un appuntamento, sì, dovrebbe venire verso le 5, hai già detto tutto. Dovrebbe venire verso le 5 vuol dire che tu ti aspetti che venga perché ti ha scritto, vi siete mandati una mail, ti ha telefonato, eccetera. Però potrebbe darsi che non venga, e questo potrebbe darsi è fondamentale, ok? Perché nella vita sociale corrente noi ci accorgiamo che, pur a fronte di una buona volontà da parte di tutti, a volte le cose non vanno come dovrebbero. C'è un margine di scarto, c'è una piccola soglia di incertezza, come dicono anche gli statistici, che la contrabbandano come una bazzecola. Però vi faccio presente una cosa. Dice, è una malattia rara, ce l'ha l'1% della popolazione. Tu dici, vabbè, che cazzo. Allora, se te fai due conti, su 7 miliardi e 700 milioni di persone, l'1% è un sacco di gente. Quindi, quello che noi vediamo è che la statistica, per esempio, noi la usiamo fondamentalmente, per usare una parola complicata, a scopi apotropaici. Qualcuno ha idea di che significa apotropaico? Quante belle parole che stiamo scoprendo quest'oggi, accidenti, manco stessi all'università per stranieri. Allora, apotropaico vuol dire scaramantico. È un modo carino per parlare di quelli che si grattano le palle, diciamo così. Insomma, se vuoi dirlo senza incorrere in ire salottiere, se tu parli di un rito apotropaico fai una bella figura, ma stai parlando di quello che si gratta le palle, perché, come dire, quella è l'idea. O fa le corna, o bussa al legno, insomma, tutte queste cose sono rituali apotropaici. Allora, perché la statistica noi la usiamo da un punto di vista apotropaico? Perché, in effetti, tra la statistica e noi non c'è praticamente nessun tipo di connessione. Tu puoi dirmi, vabbè, l'aereo è tranquillo perché ne cade uno su 3.000. Ok, siamo d'accordo. E tu come cazzo fai a sapere che non è il tuo? Non c'è nessuna garanzia, perché per te quello è un aereo che o arriva o cade. Fine, quindi c'è il 50%, non è che ci sono grosse cose. A meno che tu dici, vabbè, ma io mi sono messo qui, l'ho spuntati tutti, e questo è il 3.000esimo, parte lui e poi io vado tranquillo. Non funziona così. Lo saprete che non funziona così. Quindi noi di fatto usiamo la statistica per eliminare la percezione di questa incertezza. Ma l'incertezza resta. La statistica infatti non vi dirà mai che la cosa accade al 100%, perché se no non è statistica, bensì è certezza. La statistica vi dice al 99, al 99,99, ma quello 0,001 è esattamente stronzo come tutti gli altri. E non c'è nessuna garanzia che non ti tocchi a te, perché tu sei quello che non c'entra niente con la statistica. La statistica è la legge dei grandi numeri, no? Quindi dice sì, succede a 70 su 100. Mo chi so sti 70? È oggetto di dibattito, perché non lo sappiamo. A me nessuno mi garantisce di far parte regolarmente di quella frazione a cui non succedono le cose. Anzi, se vivo e sono un attimo sveglio, mi rendo conto che spesso faccio parte di quell'altra frazione che non dovrebbe praticamente esserci, no? Quindi, come vedete, il problema dell'incertezza è un problema col quale noi ci misuriamo costantemente. E averne consapevolezza è meglio, perché ci permette di predisporci anche mentalmente nei confronti delle cose in un altro modo. Perché vi faccio presente una cosa. Noi come facciamo a bandire o cercare di bandire l'incertezza dalla nostra vita? Oggi usiamo una cosa che è diventato il feticcio del XXI secolo ed è il progetto. La nostra idea è che una volta che tu progetti qualcosa, quella cosa per qualche strano miracolo debba accadere come tu l'hai progettata. Nonostante tu sappia perfettamente che non è vero. Tu sai benissimo che non è vero per niente, perché tu puoi scrivere quello che cazzo ti pare, dopodiché succede qualche minima cazzata o qualche grande cazzata e tutto quel progetto salta. Ma tu questa cosa non la vuoi sentire. Preferisci fidarti del progetto. Allora che succede? Che ti si pongono due possibilità alla fine. O il progetto va in porto e tu te l'aspettavi, quindi non ti dice niente, cambia nulla della vita, oppure il progetto non va in porto, più probabile, e tu ti incazzi. Quindi il tuo regime di umore va dall'indifferenza all'incazzatura più nera. Stop. Se tu invece accettassi l'idea che il progetto potrebbe non verificarsi, quando il progetto si verifica, sei contento. Cioè, è possibile essere contenti, perché se tu invece non lo costruisci così, non sei mai contento. Perché o ti deve capitare qualcosa per quale, la quale sbanchi, no? Allora quell'aspettativa che non ti saresti mai aspettato in positivo e non succede quasi mai, oppure comunque sei condannato a essere sempre variabile fra una minima soddisfazione e una colossale incazzatura. Quindi anche da un punto di vista di benessere esistenziale, ragionare in termini di incertezza e quindi di possibilità è molto più sano. Tra l'altro il problema appunto dell'aspettativa ha anche altre dimensioni. Per esempio sottolinea la relazionalità dei rapporti. Nel senso che un'aspettativa tu di norma la nutri verso qualcuno. Non è un qualcosa di astratto. Cioè tu hai un'aspettativa nei miei confronti, come io ovviamente ho un'aspettativa nei vostri. Quindi come vedete non è soltanto relazionale ma è anche bidirezionale. Che vuol dire? Vuol dire che nel nostro ruolo, nel mio e vostro, quindi in questa correlazione, c'è un insieme di aspettative. Dal vostro punto di vista l'aspettativa quale può essere? Che io venga a lezione quando c'è scritto che io vengo a lezione, che io risponda alle mail se me le scrivete, che io sia esauriente nelle mie spiegazioni e spieghi ulteriormente se serve, tutta una serie di cose. Qual è il trucco simpatico dell'aspettativa? Che nel momento in cui queste cose io le ho fatte, ho titolo a ribaltare la questione. Quindi cosa mi aspetto da voi? Che veniate a lezione, che stiate attenti, che studiate, siate in grado di sostenere un esame. È esattamente la stessa cosa. Non è un concetto astratto, non so se mi spiego. Cioè l'aspettativa connette i due che nutrono l'aspettativa stessa, perché se uno ha titolo nei confronti dell'altro è anche vero il viceversa. Non funziona a senso unico, non è che voi avete tutti i diritti e io ho soltanto doveri, non so se questa cosa è chiara. Laddove, se io per esempio ragionassi del ruolo come si è fatto fino ad oggi in termini di diritti e doveri, perché pure quello era un modo per ragionare sul ruolo, mi accorgerei, come è successo e come potete notare aprendo un qualunque giornale, che in Italia noi ci ricordiamo sempre soltanto dei diritti, ma dei doveri si sono dimenticati tutti. Il che è giustificabile in certi versi, perché? Perché i diritti e doveri sono verso un qualcosa di astratto, verso un ordinamento, verso una costituzione, verso un insieme di leggi, per cui tu tendenzialmente, visto che sei particolarmente portato da noi a fare questo lavoro, che fai? Freghi la questione e diventi uno che ha solo diritto. Nel vostro manuale, che è del professor Mongardini, che tra l'altro è quello che è il colpevole del mio essere qui, perché è lui che mi ha fregato quando facevo scienze politiche, mi ha fatto diventare sociologo, diciamo, per certi versi. C'è una proposta teorica molto buona e molto interessante che dice: il cittadino del XXI secolo è l'avente diritto. Il cittadino del XXI secolo è quello che ritiene di avere tutti i diritti ma nessun dovere. Quindi l'idea di insieme di diritti e doveri la possiamo anche buttare nel cesso, perché non funziona più. Riuscire a convincere qualcuno che ha anche qualcosa lui che deve fare, non semplicemente stare lì come un carciofo, non funziona. Invece nell'idea di aspettativa questo è molto più evidente, perché appunto quell'altro al quale tu rinfacci di non aver fatto può rinfacciartelo esattamente uguale. Sì, io non sono venuto, ma te ne siete da un cazzo, quindi che vuoi da me? So se ci capiamo. Quindi questo che vuol dire però? Che fonda anche una possibilità di giudizio, perché nel momento in cui tu hai ottemperato a tutte le aspettative che ti si chiedevano, in qualche modo hai maturato un diritto a interrogare l'altro. Ed è ormai, oggi, che la giustizia non si comporta particolarmente bene, è uno dei pochi momenti nei quali tu hai finalmente titolo a chieder conto agli altri. Cioè l'aspettativa ti permette di chiedere all'altro perché lui no. che dice: ah, ma ho fatto questo, ho fatto... tutte cazzate, perché l'ho fatto anch'io, è successo a me e io l'ho fatto, quindi tu devi farlo uguale. Se non l'hai fatto, sei in torto. Allora, prima di passare all'articolo di oggi, volevo finire la questione del ruolo come insieme di aspettative, tanto per avere un minimo di continuità. Allora, abbiamo visto due delle dimensioni del ruolo come insieme di aspettative, cioè la relazionalità e bidirezionalità, quindi, ovvero sia il fatto che in qualche misura l'adempiere alle aspettative, alla propria parte di aspettative, conferisce un diritto nei confronti dell'altro o degli altri correlati in questo legame, quindi un diritto a chieder conto, un diritto a giustificare eventuali mancanze, costituisce una posizione di supremazia all'interno del rapporto per certi versi. E poi abbiamo visto il problema dell'incertezza, ovvero sia il fatto che attraverso il riconoscimento della componente di incertezza dell'aspettativa noi entriamo in rapporto col mondo in modo più realistico, perché il mondo tendenzialmente fa un po' come gli pare, non è per niente disposto a comportarsi come noi vorremmo che si comportasse. Da questo punto di vista vediamo che il progetto in qualche misura è una forma di costrizione del mondo, anche magica per molti versi, cioè noi attraverso questa elaborazione siamo convinti di poter, come dire, valutare tutte le variabili che possono influire su un qualche tipo di comportamento e controllare tutte queste variabili. Qui c'è esattamente il nocciolo della questione, il nocciolo del problema. Prima di vedere questo, però, che ha a che fare anche con la conoscenza scientifica ed è un problema un attimo più ramificato, dobbiamo porci un'altra questione. È vero che il progetto ha questo tipo di pretesa, però è anche vero che grazie al progetto noi viviamo in modo abbastanza accettabile, perché tenete presente che, tanto per fare un po' di etimologia, progetto viene da proiectus, ovvero sia gettato avanti. Cioè noi sappiamo benissimo che il progetto è un modo per dare una forma alla nostra vita, perché altrimenti la nostra vita potrebbe essere, come dire, assolutamente confusa, assolutamente priva di una qualunque struttura. Invece noi, gettando avanti cose, in qualche modo costruiamo come quelli che camminano sulle paludi mettendo le plance che piano da dietro le rimettono davanti, no? Noi in qualche modo diamo una direzione, un verso, un senso alla nostra vita, quindi il progetto è importante. E il problema è, se non avessimo un progetto, ovvero sia se non avessimo questa certezza della riuscita di quello che noi intraprendiamo, che faremmo? Saremmo paralizzati, non faremmo più niente, in qualche misura, no? Resteremmo sguarniti di strumenti per vivere. E qui interviene la terza componente del discorso dell'aspettativa, che è la fiducia. Fiducia che vuol dire da questo punto di vista? Fiducia vuol dire che noi scegliamo di credere che un progetto riesca, ma conserviamo quella piccola soglia di incertezza di cui abbiamo parlato che ci permette di affrontarne il fallimento senza troppo stress, in un certo senso. Fiducia vuol anche dire che riconosciamo quanto del mondo sfugge al nostro controllo. Ed è un discorso che è molto più ampio di questa specifica questione. Se noi andiamo a guardare con un po' più d'attenzione il nostro modo di vivere, noi ci accorgiamo di vivere quotidianamente fidandoci. Ok? Dall'aspetto più bieco della questione, che succede? Vuol distruggere il telefono. Dall'aspetto più bieco della questione, che è esattamente rappresentato qui, per esempio, no? Voi non so se ci avete mai fatto caso, ma faccio così, tutto abbastanza tranquillo. Vi ricordate il momento in cui avete fatto questo gesto e non si è accesa la luce? Vi è mai capitato? Vi è mai capitato di girare la chiave della macchina e la macchina non si accende? o aprire un rubinetto, il rubinetto, l'acqua non esce. Ecco, se ricostruite quel momento, vi accorgerete che voi non, come dire, non sperimentate semplicemente un non funzionamento, ma ce ne state male. Cioè, guardate il rubinetto e dite, beh, cazzo sei idiota, cioè, devi uscire, no? Quella, la nostra, il nostro atteggiamento tradisce evidentemente il fatto che in quel gesto c'è comunque impegnata la fiducia, ovvero sì, io schiaccio il pulsante, ma spero che si accenda la luce, perché se non si accende non so che fare. Torniamo a quella dipendenza di cui parlavo prima, se vi ricordate, no? Ovvero sia, noi nella vita quotidiana usiamo una miriade di strumenti e di oggetti dei quali non sappiamo niente. Quindi di fatto il nostro usarli è un gesto di fede. E quando quelli non rispondono al rito che ci hanno insegnato, tipo schiacciare il pulsante, tenerlo premuto 3 secondi, girare la chiave, premere il pedale, noi ci restiamo male. Perché la fiducia, come vedete, non è una questione semplicemente razionale, ma è qualcosa di più. Tant'è vero che noi, quando non siamo all'altezza della fiducia altrui, si dice che la tradiamo. E tradire è un termine forte, non è un termine qualunque. Vi ricordo che il tradimento è quello di Giuda nei confronti di Cristo, tanto per capirsi. Insomma, quindi parliamo di cosette un attimo impegnative. Perciò vedete che noi impegniamo la nostra fiducia molto più di quanto non ci sembri. Di fatto noi ci comportiamo regolarmente come se gli oggetti che abbiamo a disposizione dovessero funzionare sempre, e non accade. Io ho fatto il commerciante per anni e mi arrivava gente con cose rotte, perché mio padre ha un negozio di componenti elettronici, quindi arrivavano phone, frullatori, no? E normalmente la questione era: fino a stamattina ha funzionato, poi si rompe, poi normale. Però abbiamo difficoltà ad accettare questa cosa, perché non sapendo che accade è una forma di tradimento che l'oggetto sta facendo nei nostri confronti. Ma non è solo questo. Qualcuno di voi ha una banconota in tasca? Anche da 5 euro non mi interessa il valore. Basta che, ecco, quell'affare che il vostro amico ha appena brandito, poveraccio, che è ridotto malissimo, è una banconota da 10 euro. Non so se avete mai ragionato sul fatto che quella è fiducia in carta. Cioè, il fatto che quell'affare valga 10 euro e gli permetta di acquistare merci per un valore di 10 euro deriva semplicemente dal fatto che tutti ci fidiamo di questa cosa. Perché quel pezzo di carta non vale niente. Non so se capite la questione. Cioè, l'intera questione della moneta oggi è una questione di fiducia. Tant'è vero che cosa accade quando ci sono motivi per non fidarsi più? Tutti si precipitano alle banche per recuperare denaro. No? Ci fidiamo che le banche, ci fidiamo che quei numeretti che vediamo sui monitor siano i nostri soldi. Ma quando comincia a girare male la questione, quindi si parla di crisi, si parla di default, si parla di tutte le cose di cui si parla spesso e volentieri, che accade? Che tutti i correntisti si precipitano in banca per mettere le mani sul malloppo, senza rendersi conto che se le cose dovessero andare male sul serio, quel malloppo equivarrebbe a tanta carta straccia. Perché noi non siamo più come gli antichi, che erano un attimo più saggi, in un regime in cui la moneta vale di suo. Non so se vi ricordate prima, il doblone era fatto d'oro. Quindi, che ci fosse l'impero spagnolo o meno, quello era sempre oro. E qualcuno che me l'avrebbe valutato lo trovavo. Oggi, se dall'oggi al domani scomparisse l'Unione Europea, quei pezzi di carta non varrebbero niente. Quindi noi di fatto, anche lì, ci fidiamo che la gente li accetti, ci fidiamo che un giorno possano essere convertiti in qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo nessuna garanzia in proposito. Non so se questo è chiaro. Laddove la moneta d'argento è comunque argento. Mi interessa, se io trovassi un sacco di dobloni, un sacco di sesterzi d'oro romani, oggi, sarebbe una notevolissima botta di culo. Se fra 5.000 anni qualcuno trovasse un blocchetto di euro alto così, si direbbe nei denti. Perché non servirebbero più a niente, perché sono semplicemente la manifestazione del fatto che ci fidiamo tutti gli uni degli altri, in un modo o nell'altro. E ci fidiamo talmente tanto che usiamo anche quelli falsi, sapendo perfettamente che sono falsi, perché voi ormai sapete perfettamente che la buona parte del banconote da 5 e da 20 sono pezzi di carta qualunque. Però continuano a funzionare, perché non è tanto il pezzo di carta in sé che conta, ma il fatto che l'altro lo accetti. E quindi è un gesto di fiducia. Adesso vi lascerete andare a gesti apotropaici, tanto per riprendere quello che vi dicevo prima, ma se ci pensate con un minimo di freddezza, vi rendete conto che anche il nostro, avete delle agende, suppongo tutti quanti, no? Anch'io ho un'agenda sulla quale abbiamo scritto che il 28 di gennaio faremo lo scritto. Ma noi ci fidiamo di essere qui il 28 gennaio. Quello è uno dei gesti di fiducia maggiori in assoluto, quello direi che è un gesto di fede, non è un gesto di fiducia, perché come purtroppo saprete noi siamo quelli che sono sottoposti a destini imperscrutabili. Non solo arrivare al 28 gennaio è una scommessa, ma arrivare a stasera è una scommessa, se io dovessi ragionare con un minimo di lucidità, perché non c'è nessuna garanzia. Okay? Quindi come vedete noi di fatto, tutti mi dicono, ma come fai a campare come se le cose andassero bene? Ma noi lo facciamo sempre, perché il fatto che ci alziamo la mattina, usciamo e diciamo ci vediamo dopo, è già una scommessa. Quindi noi siamo allenatissimi a comportarci come se le cose avessero un loro verso, come se ci fosse una qualche continuità nella vita, come se i progetti potessero realizzarsi o meno. E quindi di fatto non ci cambia nulla, no? L'unica cosa è che attraverso questa riflessione sul ruolo e quindi sulla parte dell'incertezza, quindi sull'aspettativa e l'incertezza, noi ci accorgiamo che un sapere di vita è anche rendersi conto in certi casi che c'è questa incertezza, cioè sapere quando prenderla in conto, sapere quando aspettarsela, sapere quando valutarne le possibili conseguenze. Vivere confidando ciecamente, tant'è vero che come vedete anche nella fiducia ci sono delle gradazioni, no? C'è chi si fida ma c'è anche chi si fida ciecamente, ecco, fidarsi ciecamente non è una buona idea, perché le possibilità che le cose non vadano come si è progettato, anche a prescindere dalla colpa di qualcuno, sono elevatissime e hanno a che fare fondamentalmente col modo in cui noi conosciamo. Stavo dicendo giusto a un vostro collega qualche momento fa, al telefono, che c'è un progetto dell'Unione Europea, del quale magari parliamo la prossima volta, che si chiama Human Brain Project, ed è quindi una spesa che fa l'Unione Europea, non mi ricordo se 2 miliardi e 100 o 1 miliardo e 2, comunque insomma cifre, per realizzare una compiuta simulazione al computer del cervello umano. Ora, se noi ragioniamo su questa affermazione, ci rendiamo conto che c'è un problema a monte, ovvero sia, sembra sentire l'Unione Europea che noi sappiamo come funziona il cervello. Il problema è che non lo sappiamo. Noi abbiamo qualche vaga idea di alcuni comportamenti e funzionamenti del cervello, ma dire di essere in grado di simulare l'interezza del suo comportamento vorrebbe dire che io capisco perfettamente cosa accade nel cervello. E sono lontanissimo da questo discorso, non so se mi spiego. Quindi come vedete quel progetto già a monte sta dando per assodate una serie di cose che non lo sono per niente, e questo vale per tutti i progetti, perché quando io faccio un progetto, per quanto io possa essere creativo nell'immaginare cosa può accadere, chi può fare una cosa sbagliata, che potrebbe, non riesco mai a eguagliare la complessità della vita, perché la complessità della vita è tale che ci sono in gioco regolarmente molti più fattori di quelli che io conosco. Quindi come posso pensare che un progetto, per il semplice fatto che io l'abbia fatto bene, e voglio dire, capita che uno faccia bene un progetto, ci metta sopra le ore, si consulti, chiami, telefoni, no? Raccolga tutte le informazioni del caso, ma quelle informazioni comunque non sono tutta la vita, sono una buona parte della vita, per cui quel progetto avrà una soglia di non successo inferiore agli altri, ma ci sarà sempre la possibilità che qualcosa che io non ho manco lontanamente pensato accada. Capite quindi dov'è il problema? Cioè, se io restituisco questa soglia di incertezza al sapere, vivo meglio, perché è così che io vivo, non vivo con certezza, io non sono un accidente. Tutto quello che noi ci illudiamo di conoscere perfettamente è una balla. Sappiamo benissimo che la scienza è un sapere in fieri. Oggi c'è una certezza scientifica, domani quella certezza sarà smentita da altre certezze scientifiche, che poi verranno smentite da altre certezze scientifiche. C'è una autrice comica inglese che ha scritto un articolo recentemente in cui diceva: beh, oggi sono andato a vedere se il vino rosso fa bene o fa male, non so se avete notato. Ogni tanto ti esce qualcuno che proclama che il vino rosso è fondamentale per la tua vita, dopo una settimana c'è uno che ti dice che il vino rosso è assolutamente disastroso per la tua vita, dopo due settimane c'è qualcuno che dice sì, puoi berlo uguale, per più o meno uguale, quindi non abbiamo la più pallida idea di che cosa cazzo ci faccia sto vino rosso. in ultima analisi. Tocca andare a vedere oggi che dice la scienza, va bene, va male, me lo bevo, non me lo bevo, se me ne fregasse qualcosa, se no te bevi il tuo vino rosso, arrivederci e grazie. Però il punto è questo, il sapere scientifico non è un sapere affidabile. E il bello della questione è che non è un sapere affidabile dall'inizio. Perché gli scienziati iniziali, quindi Newton, quindi Galileo, quindi tutti quelli che hanno fatto la storia della scienza, nessuno di loro pretendeva di scoprire tutto lo scopribile. Loro lo sapevano benissimo che avrebbero potuto conoscere un po', magari un po' di più, ma che fra questo un po' di più e la realtà ci fosse uno scarto, lo sapevano perfettamente. Quindi noi, da questo punto di vista, siamo più stupidi di loro. Perché noi a questo punto, con tutte le grandi scoperte tecnologiche, con gli avanzamenti scientifici, eccetera, ci siamo messi in testa di sapere tutto. Allora vi faccio un po' di elenchi di scienze che lasciano il tempo che trovano. La meteorologia, non ne imbroccano una. Ieri doveva esserci Perugia, neve debole, sono uscito in una tormenta della Madonna, ho detto, beh, meno male che era neve debole, perché altrimenti, no, bianco in 5 secondi, ho detto, eccoci, ah, neve, sì, nevicava in centro a Perugia ieri. Giuro, non c'ho solo le fotografie su Facebook, se non mi credete. La medicina. Ogni volta che parli con qualcuno ti dà una diagnosi diversa, puoi avere 3-4 medici che, nello stesso reparto, ognuno dei quali la pensa diversamente, e lì ti chiedi, vabbè, è una scienza. L'economia. L'economia la chiamano la scienza triste perché non ne imbrocca mai una, quindi figuriamoci quanto possiamo aspettarci che ci siano dei saperi effettivi ed efficaci in proposito. Quindi, come vedete, e ci siamo, come dire, limitati a alcuni casi, che la scienza sia un'impresa lodevole, un'impresa razionale, uno sforzo cognitivo fantastico, nessuno lo mette in dubbio. Che la scienza ci dia invece il sapere che noi pensiamo di avere è un altro discorso. Noi non abbiamo quel tipo di sapere. Pensate semplicemente, poi la prossima volta lo riprendiamo questo argomento, che noi siamo in grado di risolvere le equazioni lineari. Non so se avete una vaga idea di matematica, appena appena, qualcosa, ecco. Allora, le equazioni si dividono in lineari e non lineari. Allora, le lineari le sappiamo di risolvere, le non lineari no. Ora qual è il problema? Che la gran parte dei comportamenti della natura si traducono in equazioni non lineari. Quindi noi di fatto sappiamo un cazzo di niente. Quando voi andate, chiaramente esagero, però ad ogni modo, se voi mettete l'acqua sul fuoco, quello che accade in quella pila è un mistero ad oggi. Cioè non c'è nessuno che è riuscito a fare un modello dei comportamenti dei liquidi in ebollizione. Quindi voi, quando mettete l'acqua sul fuoco per fare la pasta, di fatto state ponendo un enigma alla fisica che non è in grado di risolvere. Non siamo in grado di sapere i movimenti dei fluidi, quindi la meteorologia è un casino infernale, perché lì ognuno fa come cazzo gli pare, dice, ah, sta arrivando qui la perturbazione, invece te la trovi, no, 12.000 km più in là. E come è successo? È successo, sono cose che capitano. Capite? Quindi questo è un po' il problema. Non abbiamo idea delle correnti del mare, non abbiamo idea della linea delle coste, abbiamo un sacco di... però abbiamo un sacco di certezze. Questo sì. Non sappiamo le cose, ma siamo sicuri. E questo è il grande problema. Quindi l'aspettativa ci aiuta a essere un po' meno sicuri e un po' più saggi, perché appunto la certezza in questi casi è molto meglio lasciarla da parte e ragionare veramente per soglie probabilistiche. Una cosa può andare bene, può andare male, potrebbe andare, diciamo, è ragionevole che vada bene in un certo lasso di opportunità, ma questo non mi garantisce in nessun modo che non capiti quell'1%, quello 0,5%, quello 0,01%, eccetera, 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 con il quale noi cerchiamo di scongiurare le possibilità avverse. Di fatto c'è e devo saperlo. Se lo so, vivo meglio per molti versi e comprendo molto meglio la vita di quanto non succeda altrimenti. Domande? Ok, quindi riepilogando, abbiamo visto rapporti primari e secondari, l'articolarsi dei rapporti primari e secondari, l'importanza dei rapporti primari e secondari per l'identità e il riconoscimento. Ricordatemi di riparlarne quando parleremo dei comportamenti commerciali, perché c'è tutta una connessione abbastanza interessante con l'argomento. E poi abbiamo visto il ruolo. Del ruolo abbiamo visto due possibili definizioni, una come insieme di modelli di comportamento, che va bene ma non è particolarmente stimolante, un'altra che invece è quella che vi suggerisco di tenere presente, che è il ruolo come insieme di aspettative. L'insieme di aspettative, il fatto che appunto il ruolo venga considerato in questo modo, ha una serie di bonus, diciamo, ovvero sia sottolinea quanto appunto il ruolo sia una questione di relazionalità reciproca, ovvero sia coinvolga coloro che ne fanno parte allo stesso titolo entrambi, quindi non c'è qualcuno che ha tutti i diritti e qualcuno che ha tutti i doveri, ma la faccenda è molto più equilibrata. Il ruolo come insieme di aspettative ci ricorda l'incertezza fondante dell'esistenza, perché è quello il punto centrale. Vi ricordo che Ungaretti disse: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, è esattamente quello il punto. Uno si può grattare, però diciamo. E infine, in terza istanza, il ruolo ci mette davanti al fatto che noi, vivendo, ci fidiamo sempre. Nella grandissima parte dei casi, nella grandissima parte delle occasioni, ciò che noi facciamo è frutto di fede, non è frutto di competenza. Cioè nessuno di noi, credo, perlomeno magari qualcuno sì, ma è un caso sporadico, sa come funziona un cellulare. Se mi doveste spiegare cosa accade quando schiacciate il tasto d'accensione o quando schiacciate il tasto d'invio, me lo sapreste dire? Vi fidate? Questo è il punto. Capite? La tecnologia è diventata estremamente sofisticata e col diventare estremamente sofisticata ci pone davanti a degli interrogativi costanti. Ovvero sia, io non so manco come funzionano le penne che ci avete in mano, penso neanche voi. Noi ci fidiamo del fatto che quando ti metti lì la penna scrive. Se non scrive abbiamo tutta una serie di strategie empiriche che dovrebbero risolvere. La scuoti, la sbatti, fai così, lo sappiamo, no? Ma non sappiamo perché. Cioè se io vi dovessi descrivere il funzionamento della penna sfera, ne ho una vaga idea, ma anche lì ho delle difficoltà. Figuriamoci un cellulare, un registratore digitale. Quindi il nostro usare questi frutti della ricerca scientifica e della tecnologia è un atto di fede, non è una competenza. Perché se noi fossimo competenti, per esempio, ce li potremmo riparare. A volte a qualcuno capita, con le auto un po' di più, ma è raro. Nella grandissima parte dei casi noi usiamo oggetti che ci hanno detto, perché c'è il famoso librino dove ci sono, no, tutti i disegni per quelli di goccio, che se schiacci i tasti in sequenza succede qualcosa. Ma tu non sai perché. Non so se questo è chiaro. Cioè, non sai quella sequenza di tasti cosa attiva all'interno del processore, quali sono gli algoritmi che vengono chiamati in gioco, quali leggi fisiche vengono sfruttate per trasferire le cose. Tutte fidi. Tasto verde. Fine. Che non è male per certi versi, però anche qui rientra in quella resa, in quella espropriazione del cittadino e dell'individuo delle sue capacità. No? Come vi dicevo, noi siamo sempre più dipendenti e la tecnologia ci rende sempre più dipendenti. Perché mentre prima chiunque era in grado di rimettersi a posto casa, era in grado di coltivare un campo, era in grado di farsi le cose fondamentali, noi di fatto oggi nessuno di noi è in grado di farlo. Cioè se vi dicessero fate un paio di pantaloni, che faresti? Niente, andremo a comprare, quello è il problema, perché non siamo in grado di farci manco le cose più stupide, capite? Figuriamoci quelle più complicate, quindi appunto, non so, un decodificatore satellitare, gli impianti di trasmissione dei segnali wifi, tutte queste cose sono bellissime, ma non abbiamo idea di quale ne sia il funzionamento vero, su quali leggi si fondino, quali possibili controindicazioni potrebbero esserci, perché è chiaro che c'è anche questo, no? Quindi questo è un po' il discorso.